Allora, inquadriamo anzitutto di nuovo, anche perché ci sono come sempre persone nuove, quindi per farle entrare in sintonia con quello che stiamo facendo, lo stile di questo capitolo. L'Evangelista aveva terminato il discorso di Gesù con queste parole: ho fatto conoscere il tuo nome, sta parlando al Padre, e ancora lo farò conoscere. Quindi Gesù ha fatto conoscere il nome nel mondo ebraico significa la vera identità della persona. Come ha fatto conoscere l'identità del Padre? Lavando i piedi ai discepoli. Non è un gesto di umiltà, non è un rito liturgico, è una profonda verità teologica, esistenziale, che l'Evangelista presenta ai credenti. Dio non è quello che la religione ci ha presentato. Nella religione è l'uomo che deve purificarsi per entrare in comunione con Dio e questo fa che molte persone, per la loro condizione, la loro situazione, si sentono escluse perché non possono purificarsi. Ebbene, con Gesù non è l'uomo che deve purificarsi per accogliere il Signore, ma è l'accoglienza del Signore ciò che purifica l'uomo. Questa è la buona notizia. Quindi Gesù, lavando i piedi, purifica lui le persone per permettergli di entrare in piena comunione con lui. E soprattutto si esprime attraverso un rapporto di servizio. Non è l'uomo che deve servire Dio, ma è Dio che serve l'uomo. Questa è la profonda rivoluzione che Gesù ha portato e per la quale pagherà la vita. Perché nell'antica alleanza, quella imposta da Mosè, era un'alleanza tra dei servi e il loro Signore, basata sull'obbedienza e sul servizio. Gesù, che non è il servo di Dio, ma è il figlio di Dio, propone una nuova alleanza tra dei figli e il loro padre. Non più basata sull'obbedienza, parola sconosciuta nel vocabolario di Gesù, ma sulla somiglianza all'amore del Padre. E il servizio rimane, ma non più rivolto verso Dio, ma con Dio rivolto verso gli uomini. Quindi Gesù ha detto: ho fatto conoscere il tuo nome. Dio è amore che si fa servizio ed è lui che prende l'iniziativa di purificare quanti lo accolgono. E poi diceva: e lo farò ancora conoscere. Allora, tutti questi capitoli che adesso vedremo del resto della Passione è per conoscere ancora il volto di Dio. E quale sarà il volto di Dio che emergerà? Un volto di un amore fedele. Vedremo passo passo in tutta la Passione che nonostante Gesù venga investito da ondate di violenza sempre più grandi, lui ogni volta avrà sempre una risposta e un'offerta d'amore, come nel brano che vedremo questa mattina. La volta scorsa ci siamo lasciati con un episodio che è emblematico di che cosa sono i Vangeli. L'abbiamo già detto molte volte, torniamo a ripeterlo anche per i nuovi, i Vangeli non sono una cronaca degli avvenimenti dell'epoca di Gesù. Non riguardano la storia, ma riguardano la fede. Non sono cronaca, ma sono teologia. E l'episodio con il quale ci eravamo lasciati la volta scorsa era emblematico. Quando arrestano Gesù, c'è una reazione scomposta da parte di uno dei discepoli, Simone, soprannominato Pietro, poi nel corso della spiegazione vedremo il significato di questo nome, che stranamente arrestano Gesù, Pietro estrae una spada, contro chi si sarebbe dovuto scagliare Pietro? Contro quelli che arrestano Gesù. E invece l'Evangelista descrive un'operazione chirurgica di estrema raffinatezza. Dice che Pietro, estratta la spada, recise non l'orecchio, ma il lobo dell'orecchio destro del sommo sacerdote. Ce ne vuole del precisione, perché con una spada già tagliare un'orecchia, insomma, è così, ma recidere proprio il lobo, quasi che fosse un bistolo, dell'orecchio destro del servo del sommo sacerdote, e questa fa capire che c'è una precisione chirurgica che va al di là dell'avvenimento storico. Perché Pietro si scaglia proprio contro il servo del sommo sacerdote e invece di ammazzarlo, cioè alla spada, perché non lo ammazzi? Perché gli vai a tagliare un'orecchia? Già che c'eri, potevi ammazzarlo. Perché il servo non è un servo del sommo sacerdote, è il rappresentante. Naturalmente per la cattura di Gesù non c'è andato il sommo sacerdote, ha mandato un suo rappresentante. Allora Pietro, ed è qui, questo è importante, per questo lo riassumo, lo sottolineo, per capire il tradimento di Pietro. Pietro fino all'ultimo crede di seguire il Messia atteso dalla tradizione, un riformatore delle istituzioni. Questo è il dramma di Gesù, l'incomprensione con i suoi discepoli e l'incomprensione con il suo popolo. Loro aspettavano un Messia, cioè un inviato da Dio, l'uomo della provvidenza, si aspetta sempre, che venga a riformare le istituzioni. E Pietro segue questo Messia. Cosa significa riformare le istituzioni? Per esempio il Tempio. Il Tempio era diventato una sorta di commercio, come abbiamo visto. Quando il Messia purificherà il Tempio, lo farà tornare al suo splendore e al suo servizio iniziale come luogo di culto e di adorazione per Dio. Gesù entra nel Tempio, ma non lo purifica, lo elimina, perché nella nuova relazione di Dio con gli uomini non c'è più posto per il Tempio. Il Tempio era il santuario dove gli uomini andavano per offrire a Dio. Con Gesù viene presentato un Dio che non chiede le offerte degli uomini, ma è Lui che si offre all'uomo. Allora non c'è più bisogno del Tempio. O meglio, ci sarà un nuovo santuario che sarà Gesù e la sua comunità. E quale sarà la differenza? Mentre nell'antico santuario non tutti potevano andare e anche chi poteva accedere doveva osservare certe regole, certe prescrizioni, il nuovo santuario che è Gesù si rivolgerà proprio verso gli esclusi, i rifiutati da parte della religione. E così via per la legge. La legge era diventata un guazzabuglio. Quando verrà il Messia, lui purificherà la legge, toglierà tutto quello che è stato aggiunto nei secoli, l'interpretazione dei rabbini, le deformazioni degli scribi, porterà la legge nello splendore iniziale. Ebbene Gesù non viene a purificare la legge, viene a eliminarla. Il rapporto con Dio non è più basato sull'osservanza di una legge, ma sull'accoglienza del suo amore. Dal momento che c'è una legge, fosse pure una legge divina, questa legge è ingiusta. Perché? Perché dal momento che esiste una legge, non tutti la possono osservare o non vogliono osservarla. Per cui la legge divide meritevoli da non meritevoli. Allora per Gesù il rapporto con Dio non è più basato sulla legge, ma sull'accoglienza del suo amore. Nella legge l'uomo doveva meritare l'amore di Dio. Nell'amore basta accoglierlo. E così via per tutta la serie di purificazioni che il Messia doveva fare. Il sacerdozio, il culto, eccetera. Quindi Pietro segue questo Messia riformatore delle istituzioni. Ecco allora l'azione di Pietro, il significato. Perché prende la spada e al servo, quindi alla rappresentante, come se fosse il sommo sacerdote, gli va a recidere proprio il lobo dell'orecchio destro. Perché nel momento della consacrazione al sommo sacerdote veniva preso il sangue di un ariete e questo sangue veniva spalmato sul lobo dell'orecchio destro e da questo momento, con un gesto simbolico, l'uomo diventava sommo sacerdote. Ricordate, dicevamo l'altra volta, che nella competizione per ottenere questa grande carica, che non è soltanto spirituale, è anche economica, perché il sommo sacerdote arrivava a detenere delle fortune incalcolabili per quell'epoca. Nella gara a sommi sacerdoti, racconta Giuseppe Flavio, storico dell'epoca, uno, vedendo che l'altro sembrava il favorito, con un morso gli strappò l'orecchio, così quello non poteva più essere eletto sommo sacerdote. Allora l'azione di Pietro è chiara, lui vuole delegittimare il sommo sacerdote, vuole purificare l'istituzione. Quando vede che Gesù non accetta questo gesto, ma anzi dice a Pietro di rimettere la spada nel fodero, è la fine delle speranze di Pietro, è la fine della sua sequela, del suo seguimento a Gesù. Gesù non è il Messia che lui aveva immaginato. E vedremo questa mattina, passo dopo passo, il tradimento che Pietro poi effettuerà nei confronti di Gesù. Allora, riprendiamo, dopo questo breve riassunto, ma era per mettere a loro agio le persone che sono qui per la prima volta, ne ho già conosciute diverso e quindi ancora di nuovo benvenute. Allora, riprendiamo la lettura e commento del testo di Giovanni, capitolo 18, dal versetto 12. Allora, il distaccamento di soldati con il comandante, ecco l'Evangelista torna a sottolineare l'enorme spropositato numero di guardie che si sono recate per arrestare Gesù. E lo fa sottolineando non soltanto il termine distaccamento di soldati, ma il termine comandante, che significa un tribuno che comanda circa 1000 soldati. Per catturare Gesù si è scatenata un'operazione di polizia incredibile. Dai calcoli che possiamo fare, sono circa 600 le guardie mandate da Pilato, più 200 le guardie mandate dai sommi sacerdoti. Circa 800 o migliaio, secondo i calcoli, di guardie per arrestare una persona che ha sempre parlato d'amore, non ha mai manifestato violenza, uno che non solo non tenterà la fuga, ma sarà lui che si offrirà. Perché questo enorme spropositato numero di militari per catturare Gesù? L'Evangelista lo fa per sottolineare la pericolosità di Gesù. Sapete il ritornello con il quale abbiamo cadenzato questi incontri? Fin dal primo apparire in scena di Gesù è non sorprende che Gesù sia stato ammazzato, ma meraviglia che sia riuscito a campare così tanto. E come faceva? Perché continuamente si dava la latitanza. Quando vedeva pericolo in un posto, Gesù andava da un'altra parte, non per vigliaccheria, non per paura, ma perché lui prima voleva cercare di formare, anche se in forma incompleta, un piccolo nucleo che, depositario del suo insegnamento, sarebbe poi stato capace di comunicare. Quindi Gesù è un estremo pericolo. Allora il distaccamento dei soldati con il comandante e le guardie dei giudei, torna di nuovo questa espressione. Ricordo, con il termine giudei nel Vangelo di Giovanni, non si intende il popolo ebraico, ma le autorità, tant'è vero che il popolo, c'è scritto in questo Vangelo, ha paura dei giudei. Quindi sono i sommi sacerdoti, sono i farisei. Ma l'Evangelista vuole sottolineare qui, ancora una volta, l'unità di tutti i poteri. Il potere civile e il potere religioso che si sentono minacciati da Gesù. Da sempre nella storia c'è questa commistione, questa prostituzione tra il potere religioso e il potere civile. Il potere religioso ha bisogno di essere appoggiato dal potere civile perché? Per ottenere privilegio, per mantenere i propri prestigi. E le autorità religiose sono pronte a cambiare qualunque tipo di bandiera e poi dopo a giustificarla naturalmente teologica, pur di conservare i propri prestigi. Loro sono come delle prostitute che si vendono al miglior offerente. Non importa chi sia l'offerente, l'importante è che gli mantenga i propri privilegi. È quello che faranno le autorità in questo caso. Quando nel momento drammatico del processo, vedendo Pilato deciso di rilasciare Gesù, che riconosce un innocente, loro arriveranno a tradire persino Dio pur di mantenere il proprio potere. Preferiscono essere dominati dai romani e mantenere il proprio dominio sul popolo, piuttosto che essere liberati da Gesù. E diranno, per l'autentica bestemmia, non abbiamo altro re che l'imperatore. Quindi le autorità religiose sono pronte a cambiare bandiera, sono pronte a allearsi con chiunque garantisca i loro privilegi e i propri prestigi. E il potere da parte dei detentori del potere hanno bisogno della religione per meglio dominare il popolo, perché sanno che i capi religiosi possono sobillare la popolazione contro di loro. Quindi c'è questa unione nefasta, oscena, tra il potere religioso e il potere civile. Pensate che qui le guardie dei giudei e le guardie di Pilato si detestavano. Le guardie dei giudei erano 200 in servizio al Tempio, avevano come campo d'azione il santuario di Gerusalemme, che era il luogo santo più grande dell'antichità, due volte il foro romano, tanto per avere un'idea. Nella città invece c'erano le guardie di Pilato. Tra questi due corpi di polizia c'era un'estrema rivalità. Ebbene, adesso hanno un pericolo in comune, hanno il pericolo Gesù. Allora il distaccamento di soldati con il comandante e le guardie dei giudei presero Gesù e lo legarono. Allora, sono circa 800 o 1000 poliziotti, prendono Gesù e c'è questo particolare che di per sé sembra superfluo, che bisogno c'è di legarlo. Perché Gesù non tenta la fuga, poteva tentare la fuga. In un momento di supremazia non tenta di sopraffare i suoi avversari, ma è addirittura lui che si consegna perché lo hanno legato. Qui l'Evangelista adopera questa espressione di Gesù che viene legato perché si rifà al profeta Isaia nel capitolo 3 del suo libro, dove scrive il profeta: guai a loro per aver preso una decisione malvagia contro se stessi dicendo leghiamo il giusto perché c'è insopportabile, ma mangeranno i frutti delle loro opere. Quindi l'Evangelista vede in questo Gesù il giusto che viene legato perché? Perché la sua presenza è insopportabile. L'Evangelista e la Scrittura dice che quando in una comunità c'è un giusto diventa insopportabile, perché in un mondo di ladri una persona onesta non è che attrae e dice va bene, diventiamo onesti come lui, ma è la denuncia della loro esistenza malvagia e quindi diventa insopportabile e va eliminato. Quindi allora arrestano Gesù, lo legano e lo condussero prima da Anania, egli era infatti il suocero di Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno. Entra in scena un personaggio importantissimo nel Vangelo di Giovanni, ma anche in tutto il Nuovo Testamento, perché è il vero detentore del potere. Nelle vostre traduzioni ci avete Anna, però Siccome Anna in italiano è un nome femminile, questo crea confusione. Allora io uso il termine ebraico che è Anania, quindi parliamo di Anania. Chi è questo Anania? Anzitutto era filo romano, quindi era dalla parte dei dominatori. Quindi è stato sommo sacerdote, ma lui era completamente dalla parte dei dominatori, perché sapeva che appoggiando i dominatori lui poteva conservare il suo potere. E l'Evangelista mette in scena il primo e l'ultimo sommo sacerdote della vita di Gesù, per indicare che tutta questa istituzione è contro Gesù. Infatti Anania era sommo sacerdote nel 6 d.C., l'epoca in cui Gesù nacque, e poi c'è Caifa, l'ultimo, quando Gesù morì. Gli intrighi, gli imbrogli, le sopraffazioni con le quali questa Anania aveva conquistato e conservato il potere erano diventate leggendarie. Perché era un uomo indubbiamente abile, indubbiamente astuto. Basta pensare che per ben 50 anni ha tenuto le file del potere in Israele. Non tanto quando era in carica, è rimasto in carica pochi anni, appena 9 anni sommo sacerdote, ma poi riuscì a far eleggere come sommi sacerdoti ben 5 dei suoi figli. Quindi è riuscito a manovrare l'elezione sommo sacerdote ben 5 dei figli, e questo cronista Giuseppe Flavio scrive un fatto che non accadde mai ad alcuno dei nostri sommi sacerdoti. Poi continuò a gestire il potere attraverso il genero Caifa, attraverso il nipote Mattia, e quindi era una dinastia al potere da più di 50 anni. Allora l'Evangelista lo prende come immagine del male, l'immagine del potere. Questa Anania c'ha un conto personale con Gesù, ed è proprio il riferimento al Tempio. In questo Vangelo la prima azione che Gesù compie a Gerusalemme, entra nel Tempio, e attenzione, perché a volte i titoli nei Vangeli ci fuorviano, Gesù non entra a purificare il Tempio, perché abbiamo visto che lo va a eliminare, non entra neanche per cacciare i mercanti dal Tempio. Gesù caccia sì quelli che vendono, ma caccia anche quelli che comprano, perché il Tempio presenta un'immagine deturpata del Padre. Dio non chiede il pane agli uomini, ma è lui che si offre come pane agli uomini. Ricordate nell'episodio con la Samaritana, quando la Samaritana vuole sapere, ma allora dove devo andare a offrire a Dio? Su questo santuario o su quell'altro? E Gesù dice, è finita l'epoca in cui l'uomo offre a Dio, e inizia quella di accogliere un Dio che si offre all'uomo. Ma questo qui è pericoloso. Non tanto dal punto di vista spirituale. Vedremo che queste persone sono delle persone ciniche che non credono in nulla se non alla loro convenienza, ma soprattutto per il fatto economico. Abbiamo già visto altre volte che i grandi motivi spirituali, i grandi motivi teologici dei Vangeli, in realtà non sono tali. Quando vai a grattare sotto sotto, non c'è la teologia, ma c'è l'economia. Non c'è la devozione, ma c'è l'interesse, che è l'unico Dio in cui le autorità religiose credono. La proprio interesse e il proprio tornaconto. Perché Anania ce l'aveva con Gesù? Perché Gesù ha sbaraccato tutti quanti dal Tempio, presentando un volto di Dio completamente nuovo, quindi non c'è più bisogno di offrire a Dio, e questo è un attacco all'economia del Tempio. Poi, se è vero quello che Gesù dice in giro, che il perdono delle colpe non si ottiene più portando degli animali in sacrificio al Tempio, ma perdonando le colpe che gli altri possono avere fatto nei tuoi confronti, voi capite che si chiudono piano piano i rubinetti d'entrata al Tempio. Perché Anania ce l'ha con Gesù? C'ha questo conto in sospeso. Non tanto e non soltanto per un motivo spirituale, teologico, ma per un motivo economico. Perché lui, la sua famiglia, deteneva i recinti, siti sul Monte degli Olivi, dove potevano essere acquistati gli animali adatti per i sacrifici. Perché il Padre Eterno era molto preciso, molto pignolo, non è che gradiva un agnello, una capra qualunque, doveva avere determinate caratteristiche. E uno non poteva rischiare di fare un viaggio di chilometri portando un agnello al Tempio e poi magari il sacerdote che doveva controllare dice no, questo c'ha una zampa storta, questo c'ha una macchia, non lo vuole. Allora, per ovviare questo, si dovevano acquistare animali che avessero il patentino di essere idonei per essere offerti al Signore. Dove andavano acquistati? Sul Monte degli Olivi, c'erano delle stalle con gli animali adatti per le offerte al Tempio, e il sommo sacerdote Anania era il proprietario di queste stalle. Se pensiamo che ogni ebreo maschio era tenuto 3 volte l'anno ad andare a Gerusalemme ed offrire un animale al Signore, più tutti gli animali da offrire per ottenere il perdono delle proprie colpe, per ottenere le grazie, voi capite che era il detentore di una potenza economica colossale. Per cui Anania contro Gesù non ha soltanto un problema teologico, ma c'ha soprattutto un problema teologico, economico, scusate. Questa Anania continuerà talmente a reggere le file del potere che nei Vangeli viene sempre nominato al primo posto, i sommi sacerdoti Anna e Caifa. E qui adesso passiamo invece a Caifa, al versetto 14. Caifa poi era quello che aveva consigliato ai giudei, conviene che l'uomo solo muoia per il popolo. Questo sommo sacerdote si chiama Giuseppe, ma nei Vangeli è presentato soltanto per il suo soprannome negativo. Caifa è una radice ebraica che significa l'oppressore, l'inquisitore, quindi qualcosa di negativo. Era un uomo astuto, anche questo, che aveva consolidato il suo potere, il suo patrimonio, sposando la figlia di Anania, partecipando così alle enormi ricchezze del sommo sacerdote. Nella Bibbia si racconta di un certo Tolomeo che possedeva molto argento e oro perché era il genero del sommo sacerdote. Quindi entrare a far parte della famiglia del sommo sacerdote significa entrare a far parte di questa enorme potenza economica. Ebbene, Caifa, come sommo sacerdote, ha battuto tutti i record. Perché? Il sommo sacerdote era in carica, ma poi il procuratore romano aveva la capacità di destituirlo. C'era un compromesso storico tra i romani e i sommi sacerdoti. Il procuratore diceva al sommo sacerdote, faceva questo discorso molto chiaro, se tu mi tieni in calma la gente, non me la sobilli, la tieni tranquilla, io ti mantengo al tuo incarico. Se tu gli aizzi la gente contro, specialmente durante le feste religiose, che c'era questa attesa del Messia, se tu le sobilli, io ti destituisco. E non è soltanto perdere una carica onorifica, non è soltanto perdere un prestigio spirituale. Essere destituito da sommo sacerdote significa perdere una grande ricchezza economica. Ebbene, in un secolo, nel secolo di Caifa, si sono succeduti ben 19 sommi sacerdoti. Qualcuno è stato in carica soltanto per qualche mese. Caifa ha battuto tutti i record. Ha battuto tutti i record ed è il sommo sacerdote che è stato in carica più a lungo per ben 19 anni. Allora gli storici si chiedono come ha fatto quest'uomo a rimanere in carica per ben 19 anni, anzitutto con una piena alleanza e sottomissione al potere romano e poi ungendo naturalmente il procuratore Pilato o altri per rimanere in carica. E qui l'Evangelista ricorda, quello che prima abbiamo anticipato, qual è l'unico vero motivo, l'unico vero Dio che governa le azioni dell'istituzione religiosa. Dice Caifa, poi era quello che aveva consigliato ai giudei, conviene che un uomo solo muoia per il popolo. Quando è che era accaduto? Con la risurrezione di Lazzaro. La risurrezione di Lazzaro, che abbiamo commentato al capitolo 11, è un fatto sconvolgente, perché Gesù libera la sua comunità dalla paura più grande. Qual è la paura più grande che l'uomo ha? È la paura della morte. Sì, è vero, si crede che si risuscita alla fine dei tempi, però non è una gran consolazione. Se Gesù, e difatti ci è riuscito, riesce a liberare la sua comunità dalla paura della morte, riesce a garantire che la morte non solo non interrompe la vita, ma è quel momento in cui la vita esplode in tutta la sua pienezza, che chi segue Gesù non farà l'esperienza della morte. Una comunità che non ha più paura della morte è una comunità instabile, è una comunità incontrollabile. Allora la risurrezione di Lazzaro è stato un fatto clamoroso, al punto che molti dei capi credettero in Gesù. Una comunità che non ha più paura della morte, una comunità che esprime una vita capace di superare la morte, è una comunità che attrae. E persino molti capi, nemici di Gesù, credettero in Gesù. Allora Caifa, di fronte a questa emergenza, radunò in fretta e furia il Sinedrio è il massimo organo giuridico di Israele, convocò i sommi sacerdoti e l'Evangelista descrive una situazione, sono tutti presi dal panico. Si dicono, che cosa facciamo? Quest'uomo compie molti segni, Se lo lasciamo continuare così, tutti crederanno in lui. Notate il cinismo dei sommi sacerdoti. Ammettono che quest'uomo compie molti segni. Quindi se compie molti segni, senz'altro non sarà il figlio di Dio, ma sarà un profeta o un inviato da Dio. Non dicono che quest'uomo inganna la gente. Quest'uomo compie molti segni. Loro non si mettono in discussione se quest'uomo venga o no da Dio. Badano soltanto al proprio interesse. Infatti, se lo lasciamo continuare così, tutti crederanno in lui. Se credono in Gesù, smettono di credere in loro. Quindi il cinismo dell'autorità religiosa. Non gli interessa la questione di Dio o meno, gli interessa soltanto il tornaconto. Ebbene, in questa discussione in cui sono stati presi dal panaco, Caifa li interrompe brutalmente. Lui era della casta dei Sadducei. I Sadducei erano l'aristocrazia economica potente di Israele, era gente molto aspra nel trattare gli altri come tutti i potenti. Ebbene, Caifa interrompe la discussione agli altri sommi sacerdoti e in maniera brutale dice: voi non capite nulla, e può darsi che avrà usato un'espressione un po' più forte, non so, comunque l'evangelista dice: voi non capite nulla, non capite niente. E conoscendo i suoi polli tocca il tasto sensibile. Non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera? Ecco, il ragionamento di Caifa, privo di ogni scrupolo morale, il ragionamento ciclico, si basa sul tornaconto, sulla convenienza. L'evangelista denuncia che quello che determina il comportamento e l'atteggiamento dell'autorità religiosa non è in relazione a Dio. Non credono in Dio. Riconoscono che in Gesù c'è un'azione divina, ma a loro non gli interessa. Non è in rapporto al bene dell'uomo. Del bene dell'uomo a loro non interessa. È in rapporto alla loro convenienza. La convenienza è il vero Dio adorato dall'autorità religiosa. Che cosa è bene e che cosa è male? Quello che ci conviene. Se questa cosa ci conviene, è bene. Ma fa male alla gente, non importa. L'importante è che ci conviene. Se qualcosa non ci conviene, anche se fa bene alla gente, noi dichiariamo che è male. È quello che negli altri Evangeli viene denunciato come il peccato contro lo Spirito Santo. Un peccato che non sarà mai perdonato. Questo può sembrare strano, come Gesù, amore, misericordia, che perdona addirittura in anticipo, dice c'è un peccato che non sarà mai perdonato, il peccato contro lo Spirito Santo. Peccare contro lo Spirito Santo è dire che è bene quello che è male, o dire male quello che è bene, soltanto per garantire i propri privilegi e il proprio prestigio. Questo Gesù dice è imperdonabile. Dire che qualcosa fa male alla gente, quando tu invece sai che gli farebbe bene, ma non lo ammetti per non perdere la tua autorevolezza, per non perdere il tuo potere. Questo per Gesù è un peccato imperdonabile. Quindi questi ragionano soltanto sulla convenienza. Quindi per Caifa e per i sommi sacerdoti non conta ciò che è bene e ciò che è buono, ma conta soltanto quello che conviene. Tutto quello che aiuta la carriera, il prestigio, il potere, tutto questo va bene. Se poi la gente debba soffrire, la gente debba tribolare o morire, questo non gli interessa. E questo è il rivale di Dio da sempre. L'interesse, l'ingordigia. Gli uomini per l'interesse e per l'ingordigia sono pronti di fare qualunque ferratezza. Io credo che questi giorni siamo tutti rimasti colpiti da quel primario che tagliava i pezzi alle persone, che non c'era bisogno, asportava organi. Perché? Per il prestigio, per l'interesse, per l'economia. E veramente non c'è la legge del taglione, ma a volte uno penserebbe, chissà, forse era anche giusto togliergli un pezzetto, io saprei anche quale a questo chirurgo, per ristabilire un po' l'equilibrio. Ecco, è il dramma di quanti mettono la convenienza al primo posto nella loro esistenza. Quindi l'evangelista ricorda chi è questo Caifa. E arriviamo allora adesso al momento dei processi. Seguivano Gesù Simon Pietro. L'evangelista presenta questo discepolo, il cui nome è Simone, e ha un soprannome negativo che significa testa dura, testardo. Pietra significa quello che è un coccio. È un soprannome che ha questo individuo. Mai Gesù, rivolgendosi a questo discepolo, si rivolgerà chiamandolo con il soprannome, mai. ma è un artificio letterario degli evangelisti che quando questo discepolo è in linea con Gesù lo presentano con il nome, quindi praticamente mai. Quando è in via di oscillare, di tentennare, come adesso, lo presentano con il nome e il soprannome. E staremo a vedere quale sarà la scelta che farà Pietro. Quando questo discepolo è all'opposizione o in contrasto o in contraddizione con Gesù, l'evangelista lo presenta soltanto con il soprannome negativo. Quindi questo serve per la lettura nostra dei Vangeli. Quando nei Vangeli troviamo soltanto Pietro, potete stare sicuri che l'episodio è negativo. C'è Pietro in opposizione o in contrasto a Gesù. Per adesso non sappiamo come va a finire. È Simone e Pietro, però il fatto che abbia messo il soprannome negativo ci fa sospettare. E l'altro discepolo. C'è un discepolo nel Vangelo di Giovanni che non ha nome e non è lecito battezzare. Purtroppo la curiosità dei primi cristiani, le tradizioni, hanno svuotato di contenuto certe affermazioni dell'evangelista. Quando nei Vangeli i personaggi sono presentati anonimi, quindi senza il loro nome, significa che al di là della realtà storica, che pure c'è, l'evangelista non vuol presentare un personaggio storico, ben definito, al quale potersi rapportare, ma un personaggio che si chiama rappresentativo. Perché? Perché in questo personaggio senza nome tutti ci si possono identificare. Purtroppo la curiosità dei cristiani ha fatto sì che certi personaggi che vengono presentati anonimi fossero stati battezzati nel senso che è stato loro attribuito un nome, e svuotando però di contenuto il messaggio dell'evangelista. Pensiamo a Luca, quando la prostituta che lava i piedi a Gesù e la presenta anonima, poi dopo venne confusa con Maria di Magdala, che non ha nulla a che vedere. Quindi qui c'è un discepolo che non ha nome, viene presentato sempre anonimo, è il primo a seguire Gesù e da quel momento cammina sempre con Gesù. Per questo nella cena gli è intimo, stare sul seno di Gesù significa piena intimità come quella che Gesù ha con il Padre. Essere intimo alla cena significa essere disposto come Gesù a farsi amore, che si fa servizio, e a farsi pane per gli altri. Ecco perché poi lo ritroviamo qui nelle fasi del processo con Gesù, sarà presente presso la croce di Gesù. Presso la croce di Gesù l'evangelista non pone dei personaggi che stanno lì per consolare il maestro. L'ordine di cattura era per tutto il gruppo. Se alcuni adesso si presentano nel luogo dell'esecuzione è perché sono disposti a fare la stessa fine del loro maestro. Quindi è presente presso la croce e per questo sarà quello che lo riconoscerà per primo risuscitato. E l'altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote. Perché è conosciuto dal sommo sacerdote? Perché seguendo Gesù risponde al suo amore donandosi come lui. Gesù aveva detto: da questo vi riconosceranno che siete i miei discepoli, se avrete amore gli uni gli altri. Pietro, che come ricordino della prima comunione si porta la spada e stacca la orecchia al sommo sacerdote, non può essere riconosciuto come discepolo di Gesù. Quindi era conosciuto dal sommo sacerdote e perciò, ecco qui l'evangelista, per indicare che questo discepolo e Gesù sono un'unica cosa, adopera un verbo greco che noi in italiano non possiamo tradurre come l'evangelista lo formula, perché noi abbiamo bisogno di due parole. Noi diciamo entrò con Gesù, invece in greco è uno stesso verbo che è attaccato. Entrò con è tutto attaccato, per indicare che questo discepolo è intimo a Gesù ed è disposto a seguirlo nelle fasi del processo. Entrò con Gesù, e qui l'evangelista ci mette una parola, atrio, che aveva già adoperato quando Gesù aveva denunciato le autorità religiose come ladri e briganti, quando aveva detto chi non entra nel recinto delle pecore è un ladro e brigante. Recinto e atrio nella lingua greca è la stessa cosa. L'evangelista vuol far capire che adesso Gesù si trova di fronte al ladro. Il ladro perché si è impossessato del gregge, il popolo, che non era del sommo sacerdote, era del pastore che era Dio. E assassino perché, anziché dare vita a questo gregge, gliela toglie. Ladro e brigante, quindi il palazzo del sommo sacerdote, dove Gesù adesso entra, è il recinto nel quale vengono racchiuse le pecore e che Gesù viene a liberare. Ma Pietro, ecco, ce l'abbiamo soltanto col soprannome negativo, quindi non dobbiamo fare grandi sforzi di interpretazione, sappiamo che tutto quello che segue adesso sarà negativo. Pietro stava vicino alla porta, fuori. Con il termine fuori nei Vangeli è sempre negativo. Significa non soltanto distanza fisica, ma distanza spirituale da Gesù e da tutta la sua realtà. Fuori. Allora quell'altro discepolo, conosciuto dal sommo sacerdote, uscì, parlò alla portinaia e fece entrare Pietro. C'è questo discepolo, questo anonimo, che andrà sempre in soccorso di Pietro. Dall'ultima cena l'Evangelista li presenta sempre appaiati e sarà sempre questo che andrà in soccorso da Pietro. Come quando correranno insieme per andare a vedere il sepolcro di Gesù, entrò prima, arrivò prima questo discepolo, ma aspettò Pietro. E come vedremo poi nel racconto della resurrezione, della conversione finale di questo discepolo. Gli offre ancora la possibilità di seguire Gesù fino alla fine. E allora abbiamo Gesù che viene portato di fronte al sommo sacerdote. Il sommo sacerdote rappresentava Dio su questa terra. Dicevano i testi antichi che soltanto vedere il sommo sacerdote sembrava una visione di paradiso. Sapeste, queste persone usavano degli abiti particolari, dei complicati particolari, erano agghindati in maniera particolare per fare effetto sulle persone. E la visione del sommo sacerdote era una visione paradisiaca. Quindi Gesù si trova di fronte a un uomo che detiene il massimo potere religioso e anche colui che è in rapporto massimo con la divinità. Ebbene, qui, per il confronto con Pietro, sceglie l'individuo, che nella scala sociale è all'ultimo posto. Se sceglie una servetta, è donna ed è giovane. Sapete che le donne erano considerate degli uomini venuti male, quindi non godevano dei diritti e delle considerazioni degli uomini. Nella preghiera degli ebrei, 3 volte al giorno, il maschio dice ti ringrazio Signore perché mi hai creato maschio e non femmina. E le donne dicevano ti ringrazio Signore perché mi hai creato secondo la tua volontà. Quindi le donne erano ritenute le più lontane da Dio e poi per il fatto fisico delle mestruazioni considerate in una condizione perenne, continua di impurità, quindi le donne sono le più lontane da Dio. Bene, questa non solo è donna, è giovane, i giovani non venivano calcolati, ed è serva. Più in basso l'Evangelista non poteva scegliere, non ha messo un servo, fosse stato un servo portinaio, ma ha scelto una servetta giovane e che fa la portinaia. Disse a Pietro, non sei anche tu dei discepoli di quest'uomo? È un'occasione per Simon Pietro per dichiararsi discepolo di Gesù o no. È interessante che questo personaggio della servetta lo ritroviamo poi negli Atti degli Apostoli, al capitolo 12, in un episodio che è anche simpatico. È la conversione di Pietro. Pietro viene incarcerato da Erode, viene liberato e quando viene liberato non va nella chiesa ufficiale, quella retta da Giacomo, l'intransigente, il conservatore, il tradizionalista, ma va a bussare in quella che oggi chiameremo in una comunità di base. Bussa alla porta di dove? Della casa di Maria, la madre di Marco, e il terzo personaggio è Rosa la servetta. Secondo lo stile tipico degli evangelisti, questo è il modello con cui Luca presenta una comunità. La casa è di Maria, la madre. Cosa significa? Che è una comunità che è retta dall'amore, ma non l'amore del padre, l'amore della madre. Mentre il padre desidera che il figlio sia come lui, la madre è colei che ama il figlio in maniera incondizionata. Allora, quello che regge la comunità dei cristiani è l'amore incondizionato. Quindi è una comunità che si basa sull'amore incondizionato, è centrata sul Vangelo, Marco è l'Evangelista, e il terzo personaggio è una servetta che si chiama Rosa. Pietro bussa, sta servetta va lì, quando vede che Pietro non ci crede o fa finta di non crederci e gli fa fare anticamera, lo fa aspettare diverse volte, 3 volte come questi tradimenti. Allora la servetta gli dice, sei anche tu uno dei discepoli di quest'uomo? Quindi è un invito a Pietro di decidersi di essere o no discepolo. Egli rispose, non sono. È la prima delle negazioni. Ricordate che quando Gesù si presenta dice sempre, io sono. Io sono è la rivendicazione del nome divino. Quando Mosè si trovò di fronte a quell'episodio misterioso del roveto ardente e chiese a quel strano fenomeno chi sei, La risposta gli venne: io sono. E io sono era il nome di Dio. Gesù si presenta in questo Vangelo sempre rivendicando la sua condizione di pienezza umano divina. Qui Pietro nega la sua, dicendo: non sono, il contrario di quello di Gesù, nega la sua identità come discepolo, ma nega anche la sua identità come uomo chiamato ad avere la condizione divina. Non tradisce soltanto Gesù, tradisce anche se stesso. È un uomo senza dignità. Stavano intanto i servi e le guardie vicino alle braccie che avevano fatto perché faceva freddo e si scaldavano. Anche Pietro stava con loro e si scaldava. L'evangelista è tremendo con Pietro. Chiamato a seguire Gesù ed essere libero, sta con i servi. Chiamato a seguire colui che è l'amore, sta con le guardie, i nemici dell'amore. Quindi, non avendo raggiunto la libertà, si ritrova con i servi, non potendo stare con Gesù, che in questo Vangelo si è definito luce del mondo, si è messo con i servi. C'è questo particolare delle braccia, è un termine raro, nel Nuovo Testamento appare soltanto qui, e nel Vangelo di Giovanni appare soltanto due volte. Qui queste braccia sono di notte, in un ambiente di morte, e saranno l'ambiente dove Pietro rinnegherà Gesù. Queste braccia poi le ritroveremo al momento della risurrezione di Gesù, quando Gesù, aspettando i suoi che vengono dalla pesca, farà trovare delle braccia con il pane e il pesce arrostiti. Quindi non sarà di notte, ma l'alba, segno del giorno, e sarà un segno di vita, quello che consentirà poi a Pietro di seguire Gesù. Quindi Pietro, chiamato a stare con Gesù, sta invece con le guardie e i servi. Il sommo sacerdote dunque interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e alla sua dottrina. Finalmente Gesù è catturato e, sorpresa, il sommo sacerdote, Anania, si trova di fronte a Gesù, non gli chiede niente riguardo alla sua persona. Vuoi chiedergli chi sei? Chi ti ha autorizzato a fare queste cose? Da dove viene? Ma davvero ti credi di essere il figlio di Dio? Dimostrami chi sei. Nulla di tutto questo. Alle autorità religiose di Dio non interessa. Interessa soltanto il proprio potere. Ecco che allora le uniche cose che chiede a Gesù è i discepoli e la dottrina. L'ordine di cattura non era stato soltanto per Gesù, era soltanto per il gruppo. Ricordate al momento dell'arresto? Gesù cosa fa? In una posizione di forza dice: se cercate me, lasciate che questi se ne vadano. È il pastore che dà la vita per le sue pecore. E i discepoli se ne sono andati e si sono nascosti a porte sbarrate. Lo ritroveremo nel momento della risurrezione, quando l'evangelista dice che stavano a porte sbarrate per paura delle autorità, perché l'ordine di cattura era di ammazzare tutto il gruppo. Non è pericoloso solo Gesù, sono pericolosi i suoi discepoli, perché fin tanto che ce n'è uno vivo che tramanda la sua dottrina, il potere religioso non dorme sogni tranquilli. Ecco, siamo arrivati al tempo, allora adesso abbiamo il solito brevissimo 15 minuti di intervallo. Per chi vuole c'è il presepio da vedere, ci prendiamo un caffè, ci ritroviamo alle 10:30 per la seconda parte.